Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, ben tornati a questo appuntamento mensile sulla dottrina sociale della Chiesa. Mi scuserete un pochino per la mia voce che purtroppo in questi tempi un po' di mal di gola è da mettere in conto, ma oggi noi ci dovremo agganciare a un tema che in questo periodo viene spesso associato a quello di cui abbiamo parlato il mese scorso. Noi abbiamo parlato, vi ricorderete, di immigrazione, dei problemi dell'immigrazione. Oggi affrontiamo il tema demografico, soprattutto in particolare il tema della denatalità. Ovviamente il tema demografico è molto vasto, ma parliamo del tema della denatalità perché finalmente qualcuno si è accorto che c'è un problema da questo punto di vista, il fatto che in Italia, ma non soltanto in Italia, l'Italia è uno dei paesi sicuramente che battono ogni anno il record, ma questa è una tendenza di tutto il mondo industrializzato, di tutto il mondo sviluppato, ovvero quello appunto del grave calo della fecondità e una diminuzione costante delle nascite. Pensate che appunto in Italia siamo ormai scesi sotto le 400.000 nascite all'anno, questo è il dato del 2022, confermato recentemente dall'Istat, e praticamente abbiamo dimezzato rispetto a 50 anni fa, anzi più che dimezzato rispetto a 50 anni fa. E questo è un fenomeno sicuramente preoccupante. Avrete sicuramente seguito in questo periodo un po' di polemica anche proprio su questo tema della denatalità, perché ci sono state poche settimane fa quelli che sono stati chiamati gli stati generali della natalità, insomma, 2 giorni e un po' di interventi su questo tema, che poi sono stati, come dire, un'occasione di polemiche politiche da una parte e dall'altra. Ma soprattutto dobbiamo dire che il tema della denatalità non è stato tanto per gran parte del tempo e anche nei commenti, nelle opinioni che leggiamo, non viene affrontato tanto in sé quanto legato all'altro tema appunto dell'immigrazione, perché si scontrano da questo punto di vista due posizioni. Chi dice ma sì, non nascono i bambini degli italiani e quindi facciamo venire gli immigrati. Tanto c'è gente che vuole venire in Italia, quindi accogliamo e quindi riempiranno questo vuoto. Dall'altra parte c'è invece chi è preoccupato soprattutto di mantenere un'identità culturale, quindi anche politica italiana, e dice che non è questo non è favorendo un'immigrazione di massa che questo può essere preservato. Ma appunto il problema in entrambe le posizioni è che il tema demografico, il tema della denatalità è affrontato sempre in funzione di qualcos'altro, pro o contro l'immigrazione. Ora, sicuramente arriveremo anche a dare un giudizio su questa questione qua, il rapporto che c'è fra immigrazione e denatalità, ma bisogna prima che ci chiariamo quali sono i termini della questione e capire qual è il problema della denatalità. Intanto può sembrare strano che ci mettiamo a parlare del problema della denatalità quando gli ultimi decenni sono stati caratterizzati, in realtà a partire dagli anni 50 fino ad oggi comunque, diciamo tutti siamo stati abituati ad avere più che altro paura dell'esplosione demografica, della bomba demografica, come si intitolava anche un grande, cioè un libro pubblicato nel 68 che ha avuto un grande successo planetario, che è tradotto praticamente in tutte le lingue e che ha segnato anche le politiche che dagli anni 70 in poi, senza considerare il Club di Roma, il rapporto del 1972 che ugualmente, evocava questo spauracchio della crescita incontrollata della popolazione, E oggi siamo qui a dire, ma c'è il problema opposto. Allora, cerchiamo di capire bene i termini della questione. Sicuramente c'è stato, c'è un grosso aumento della popolazione. Teniamo conto che nel Novecento, quindi negli ultimi 100 anni, la popolazione, anzi negli ultimi 120 anni, la popolazione si è più che quadruplicata. E questo però basta dire che si tratta di una esplosione, di una bomba demografica, di una crescita incontrollata, perché questa è la tesi di fondo. E decisamente no, perché il fenomeno è quello di una, diciamo, rivoluzione demografica, è stata chiamata. In realtà è una, tecnicamente dobbiamo definirla una transizione demografica. Cosa vuol dire? Che il tema vero è il grande sviluppo che c'è stato nei paesi occidentali e qualche altro paese asiatico, che appunto per la sua rapidità, con la rivoluzione industriale, quello che poi ne ha seguito, ha cambiato completamente il volto delle nostre società, ha migliorato enormemente le condizioni igieniche, sanitarie, cioè come conseguenza. E questo ha portato quindi a una, come dire, a una possibilità, l'opportunità di diminuire enormemente la mortalità infantile. Nei paesi sviluppati la mortalità infantile si è quasi azzerata, mentre invece resta altissima nei paesi poveri. Quindi cosa è successo? In cosa consiste la transizione demografica? Cerchiamo di dirlo in termini molto semplici, poi in modo che ci capiamo. Fino all'inizio del Novecento, anche le nostre famiglie italiane, soprattutto anche contadine, mettevano al mondo 6, 7, 8 figli. Era abbastanza normale, ma era altrettanto abbastanza normale che ne morissero 2, 3, 4 in tenera età, proprio perché per la mancanza di cure, per le condizioni igieniche in cui si viveva, e quindi si aveva questo tipo di situazione. Pian piano, col miglioramento della condizione economica, sono migliorate anche tutte le altre condizioni, quindi anche i medicinali a disposizione, quindi anche in generale le proprie condizioni di vita. E questo ha portato a diminuire enormemente la mortalità infantile. Vuol dire che mettendo al mondo 6-7 figli, magari ne moriva uno. Cioè, pian piano diciamo che si è azzerata questa mortalità. Quando questo avviene, questo è un fenomeno assolutamente normale che hanno vissuto tutti i paesi che si sono sviluppati, anche il tasso di fecondità, quindi i bambini che si mettono al mondo, si adeguano a questo cambiamento, quindi si mettono al mondo meno figli, con lo sviluppo, non soltanto perché, diciamo, normalmente uno vuole 4 figli e quindi se ne nascono quattro, allora dice basta, non ne metto al mondo altri. No, è anche c'è tutto un concorso di cause. In una società diciamo contadina, in una società povera, i figli sono visti come una ricchezza perché sono braccia che possono lavorare, quindi che possono portare a casa qualcosa per mangiare. Mentre in una società sviluppata, dove c'è una scolarizzazione di massa, dove le esigenze, lo stile di vita cambia, i figli cominciano a diventare un costo e quindi il rapporto, come dire, la decisione riguardo al numero dei figli cambia di conseguenza. Quindi c'è un normale adeguamento dei tassi di fecondità alla nuova situazione che si è creata. Quindi la transizione demografica è come dire, quel periodo che intercorre tra l'abbassamento, il crollo dei tassi di mortalità infantile e l'adeguamento dei tassi di fecondità. Quindi il tempo che passa tra il rendersi conto che non muoiono più come mosche i bambini e il fatto e quindi adeguarsi a questa nuova realtà. Quindi il grosso aumento della popolazione, qui sta il punto della questione, non avviene e non è avvenuto in tutto il XX secolo perché si facevano tanti figli, come si diceva, non perché nascono figli come conigli, ma perché i bambini non muoiono più come mosche. Chiaro, questo è un punto fondamentale da comprendere, perché invece tutta la propaganda antinatalista che per decenni ci ha colpito quotidianamente con questo paura della sovrappopolazione, del mondo che scoppia, eccetera, eccetera, ecco, non è una propaganda falsa che si basa su un assunto che è falso. Il problema non sono, cioè, non il problema, il punto è che la popolazione è cresciuta tantissimo, si è moltiplicata in un secolo proprio grazie a questo processo di transizione demografica, ma perché si sono abbassati i tassi di mortalità infantile. Questo vuol dire che non c'è nessuna esplosione incontrollata, non c'è nessuna bomba, è un movimento che è, diciamo, perfettamente nella normalità e comunque non c'è un mondo sovraffollato. Questo poi è un tema che potremmo anche riprendere e approfondire. Adesso, sto dando queste, diciamo, indicazioni generali, proprio criteri di fondo per orientarci in questo tema. E questo qui è così vero che è vero che la popolazione mondiale continua a crescere, ma sempre più lentamente, perché ormai ben più della metà dei paesi di tutto il mondo sono al di sotto del livello di sostituzione con il loro tasso di fecondità. Vale a dire, il ricambio generazionale. Quindi per mantenere una popolazione stabile come numero, diciamo che si calcola che ci dovrebbe essere un tasso di fecondità di 2,1 figli per donna, no, come media. Scusate. Vuol dire che la metà, ben oltre la metà, ormai siamo intorno ai 2/3 dei paesi di tutto il mondo, hanno un tasso di fecondità al di sotto di questo livello di sostituzione o addirittura molto al di sotto. Pensiamo all'Italia che ha ormai tassi di fecondità di 1,2 figli per donna. Facciamo la differenza, 2,1 sarebbe il livello di ricambio generazionale, 1,2 è molto ma molto più basso, può sembrare poco ma in un'ottica appunto demografica, un'ottica di così anche nel tempo, perché ovviamente i movimenti demografici non è che cambiano l'equilibrio di una popolazione da un giorno all'altro, ecco che invece è enorme, soprattutto è una differenza enorme, soprattutto teniamo conto che è una differenza che è costante ormai nel tempo da decenni in Italia. I tassi di fecondità hanno cominciato ad andare sotto al livello di sostituzione già dagli anni 70, ma da tantissimi anni ormai siamo a questi livelli 1,4, 1,2, 1,3. E la popolazione, lo sappiamo, l'Istat ce l'ha detto anche recentemente, sta diminuendo di anno in anno, perfino con l'immigrazione non si riesce a mantenere il livello di popolazione, intorno ai 60 milioni che si era raggiunto un po' di anni fa, e questo è un processo che andrà avanti, anche se per puro miracolo, una bacchetta magica, da domani i tassi di fecondità tornassero a essere di 2,1 figli per donna. Perché questo? Perché questo succede perché questo diciamo, sostenuto basso tasso di fecondità che si protrae nel tempo fa sì che si stringa sempre di più la fascia di popolazione che riguarda le donne in età fertile, cioè tra i 15 e i 49 anni viene statisticamente considerata. E diminuendo costantemente le nascite, questa fascia di popolazione si stringe sempre di più. Quindi anche se aumentasse oggi il tasso di fecondità, anche di una buona percentuale, ma oggi le donne in grado di mettere al mondo dei figli, di partorire, sono molte di meno rispetto a 10 anni fa, ad esempio. Quindi, due figli per donna su una fascia di 100, comunque continueranno a diminuire le nascite anche rispetto a, non so, a un dato di 10 anni fa, quando le donne in età fertile erano 200, per intendersi, vorrei che fosse chiaro questo. Quindi noi dobbiamo aspettarci soltanto un continuo calo di nascite, anche se e non è questa l'aria, anche se si invertisse oggi la tendenza dei tassi di fecondità. Sono talmente bassi che ci possiamo aspettare appunto un calo della popolazione italiana di diversi milioni nei prossimi anni. L'Istat ha calcolato che mantenendoci in questa situazione, nel 2050 dovremmo, cioè, essere 11 milioni in meno, che è un dato non da poco. Ora però qual è il punto? Che voi capite quindi che il tema dovrebbe essere affrontato in sé, questo è il problema. Invece, appunto, viene continuamente affrontato soltanto in funzione di un altro discorso, che è quello dell'immigrazione, o in un modo o nell'altro. Ora, chi si è accorto di tutto questo è semplicemente la Chiesa, la Santa Sede soprattutto, ma diciamo, la Chiesa ha affrontato il tema demografico fin dal momento in cui si è posto, intanto all'inizio sia con Giovanni XXIII, la Mater Magistra, oppure Paolo VI con l'Octogesima Adveniens, dove si avvertiva che questo continuo allarme sulla crescita della popolazione veniva però impostato un problema che comunque c'è, magari di una crescita a volte non responsabile della popolazione in alcuni paesi poveri, però ci si accorgeva che veniva affrontato in termini chiaramente, diciamo, antiumani, come appunto dice, c'è un'emergenza, quindi qualsiasi cosa è buona pur di tagliare la popolazione. E comunque questa ricetta, abbassare le nascite, bloccare le nascite a tutti i costi, che poi è stato quello che ha portato alla contraccezione, l'aborto, eccetera, è stata data come ricetta unica. Anche qui da noi, nei paesi sviluppati che già vivevano una realtà diversa, questa era la ricetta, comunque sfavorire le nascite in ogni modo. E quindi già Giovanni XXIII e Paolo VI si rendevano conto che questo modo di affrontare il tema demografico non era corretto perché comunque si rivolgeva contro l'uomo. E negli anni 90 questa cosa viene molto più chiara, anche perché si svolgeranno negli anni 90 le grandi conferenze internazionali dell'ONU, tra cui in particolare ci fu quella su popolazione e sviluppo, cui Giovanni Paolo II prestò molta attenzione proprio perché quella fu la famosa conferenza del Cairo del 1994, in cui ci fu un grosso attacco proprio alla natalità, in preparazione della quale la propaganda antinatalista neomalthusiana, come si usa dire, arrivò proprio al suo vertice, quindi questa paura della sovrappopolazione, della bomba demografica era costante e quindi ci fu uno sforzo anche proprio da parte di San Giovanni Paolo II, quindi anche degli organi che lui aveva creato proprio a difesa della famiglia e della vita, di anche affrontare scientificamente il tema per dare la giusta direzione. E tanto è vero che in preparazione di quella conferenza del Cairo ci fu un documento importante pubblicato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia che si chiamava Evoluzioni demografiche, dimensioni etiche e pastorali, in cui tutto il tema demografico viene affrontato, soprattutto viene affrontato questo tema anche dell'attacco un po' alla natalità e comunque c'è anche un dato scientifico. Le evoluzioni demografiche, dice questo documento, si presentano in modo molto differenziato a seconda dei paesi. Cioè ci sono dei paesi dove c'è una crescita e un alto tasso di fecondità e quindi una crescita sicuramente rapida della popolazione, ci sono paesi invece che stanno sperimentando esattamente il contrario. E quindi denunciava questo documento, cioè le evoluzioni sono piene di contrasti che per il periodo dagli anni 60 ai nostri giorni, siamo negli anni 90, e il calo della fecondità è molto considerevole nella quasi totalità delle regioni del pianeta. È osservabile in modo indiscusso, eppure tale calo, dice il documento, tale calo della fecondità è tuttavia di frequente ignorato, proprio perché evidentemente il tema popolazione è sempre stato affrontato in chiave molto ideologica. L'obiettivo era soprattutto far calare le nascite, far calare la popolazione, il controllo della popolazione. Successivamente il Pontificio Consiglio per la Famiglia pubblicò il 27 febbraio del 1998 una dichiarazione sulla diminuzione della fecondità nel mondo. Quindi, da un discorso generale sulle evoluzioni demografiche in atto nel mondo, questo Pontificio Consiglio per la Famiglia sentì il dovere di affrontare il problema della diminuzione della fecondità nel mondo. E proprio qui viene denunciato che i discorsi sulla popolazione propugnano un'idea globale ed erronea, secondo la quale il mondo sarebbe prigioniero di una crescita demografica esponenziale, ossia galoppante, che condurrebbe a una esplosione demografica. Riprenderemo un attimo questo documento perché poi entra nel merito di alcuni problemi legati al calo dei tassi di fecondità, però dobbiamo qui inserire un altro punto chiaro. Abbiamo detto che c'era un contesto internazionale, bisogna dire che l'evoluzione demografica è diversa dai paesi, quindi è una questione complessa che va affrontata quindi a seconda del tema, ma c'è un altro tema importante, cioè il tema demografico è un fattore che va considerato all'interno delle politiche di sviluppo. E questo è molto importante perché in realtà qui oggi l'ideologia antinatalista che viene denunciata anche dalla Chiesa si basa proprio su questo assunto che è proprio la crescita della popolazione che impedisce lo sviluppo di alcuni paesi, di alcuni popoli e anche degrada l'ambiente, è anche responsabile del degrado dell'ambiente. Questo, che diciamo è una cosa che è stata già da tempo girava come, diciamo, idea di fondo, ma questo è però il senso vero del concetto di sviluppo sostenibile che viene, diciamo, coniato e definito in modo chiaro negli anni Ottanta, anche qui da una commissione delle Nazioni Unite appunto sullo sviluppo e sull'ambiente che si chiama la Commissione Brundtland, perché la presiedeva l'ex primo ministro norvegese che si chiama appunto Gro Harlem Brundtland, e esce nell'87 questo rapporto della Commissione che si chiama Our Common Future, il nostro futuro comune. E qui il concetto di sviluppo sostenibile viene definito per la prima volta in modo chiaro, quindi adottato poi dalle Nazioni Unite, e si basa proprio su questo assunto. La popolazione è un problema per lo sviluppo e per l'ambiente. Ora, questo è ciò che invece Giovanni Paolo II, ma più in generale la Chiesa, contesta, perché invece bisogna considerare lo sviluppo umano integrale e si è già visto, adesso vedere se trovavo, perché ci sono documenti appunto della Santa Sede che ci dicono che non è assolutamente vero che la crescita della popolazione sia incompatibile con lo sviluppo, tutt'altro, è un assunto che non ha nessuna prova. Tant'è vero, qui non è un problema di dichiarazioni di posizioni ideologiche diverse, è la realtà stessa che ce lo dice. Tutti i nostri paesi sviluppati hanno raggiunto, diciamo, lo sviluppo economico, perché attenzione, questo è una questione da precisare, proprio nei periodi in cui è aumentata la popolazione. Pensate all'Italia, il baby boom e gli anni del grande sviluppo coincidono. Al contrario, la denatalità porta invece stagnazione economica, eccetera, eccetera. E anche qui è importante capire questo passaggio. Lo sviluppo non è soltanto la crescita economica, su questo la Chiesa è sempre stata molto chiara. Lo sviluppo è lo sviluppo umano integrale, lo sviluppo autentico. E lo spiega molto bene Giovanni Paolo II in una lettera che ha scritto a Nafis Sadiq era la donna che era la segretaria generale della conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo nel 94, ricordo ancora, e proprio perché lì si stava concentrando una grande battaglia culturale e politica, perché era chiaro, era evidente che si voleva promuovere una concezione che era contro la famiglia, innanzitutto promuovendo la teoria delle famiglie, e soprattutto si voleva ottenere il risultato di garantire l'aborto come, diciamo, come mezzo di controllo delle nascite, cosa che non riuscì come definizione di un documento internazionale, ma insomma poi in realtà è passata invece come mentalità. Dice, io leggo questo brano della lettera di Giovanni Paolo II perché è molto importante. Lui, contestando, appunto, cercando di ragionare anche con questa signora Nafis Sadiq, dice: siamo tutti d'accordo che una politica demografica è soltanto una parte di una strategia di sviluppo globale. Di conseguenza è importante che tutti i dibattiti sulle politiche demografiche prendano in considerazione lo sviluppo attuale e futuro delle nazioni e delle regioni. Allo stesso tempo, è impossibile non tener conto dell'autentica natura del significato del termine sviluppo. Qualsiasi sviluppo degno di questo nome deve essere completo, ossia deve essere rivolto al bene autentico di ogni persona e dell'intera persona. Se si eliminano le persone, non è sviluppo autentico. Lo sviluppo autentico, dice ancora Giovanni Paolo II, non può consistere nel semplice accumulo di benessere e in una più grande disponibilità di beni e di servizi, ma deve essere perseguito con la dovuta considerazione per le dimensioni sociali, culturali e spirituali dell'essere umano. I programmi di sviluppo devono basarsi sulla giustizia e sull'uguaglianza, permettendo alle persone di vivere in dignità, armonia e pace. Devono rispettare l'eredità culturale dei popoli e delle nazioni, quelle qualità e virtù sociali che riflettono la dignità conferita da Dio a ogni persona e il disegno divino che esorta tutti all'unità. È importante che gli uomini e le donne siano agenti attivi del loro sviluppo, poiché trattarli come meri oggetti di uno schema o di un piano significherebbe inibire quella capacità di libertà e responsabilità che è fondamentale per il bene della persona umana. Quindi capite che tutto il discorso anche demografico, quindi tutto quello che diciamo sulla popolazione, sia che parliamo di tassi alti o bassi di fecondità è legato a una concezione anche dello sviluppo autentico, sviluppo integrale di una persona. Ripeto, il vero sviluppo deve essere rivolto al bene autentico di ogni persona e dell'intera persona. Quindi abbraccia tutti e tutto come dimensione della persona. Prima di una breve pausa, permetto anche di chiarire un altro aspetto, un altro equivoco, perché nei documenti internazionali spesso si parla di pianificazione familiare. Ora, anche la Chiesa, su un certo, come dire, su un certo concetto di pianificazione familiare non è mai stata contraria. Il punto è che si intendono delle cose diverse, perché diciamo, in questi programmi, anche nelle parole che si trovano, nei concetti che si trovano nei documenti internazionali dell'ONU, la pianificazione familiare viene sempre intesa come controllo delle nascite sostanzialmente, quindi contraccezione come minimo e aborto come massimo. Ma la Chiesa non l'ha mai intesa in questo modo. La Chiesa invece rivendica lo troviamo anche nel compendio di dottrina sociale della Chiesa, al punto 234, quando dice con chiarezza che il giudizio circa l'intervallo tra le nascite e il numero dei figli da procreare spetta soltanto agli sposi. Quindi non è lo Stato che ci deve dire quanti figli avere, quanto è meglio, cosa è meglio avere. E si cita la Gaudium Spes, che è la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, in cui si spiega che i coniugi sappiano di essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla. Ciò deve essere considerato come missione loro propria. Quindi, la decisione quanti figli avere, e sempre all'interno ovviamente di un'apertura alla vita, perché poi questo concetto verrà spiegato molto bene anche dall'enciclica Humanae Vitae, però l'intervallo tra un figlio e l'altro e le nascite e il numero di nascite desiderate, perseguite, è compito degli sposi e, come dice Gaudium et Spes, è missione loro propria, che non può essere coartata in un modo o nell'altro da uno Stato, da un governo o da qualsiasi altra autorità. Ora facciamo una breve pausa e poi riprendiamo questo discorso. Thank you. corso sulla questione demografica e soprattutto sul tema della denatalità. Ho dovuto fare una, diciamo, un po' una panoramica, un po' il contesto, sia internazionale sia anche un po' diciamo, filosofico, ideologico, entro cui va, e scientifico, entro cui va posto anche il tema della denatalità. Ora, io vorrei riprendere il documento che avevo citato già all'inizio, ovvero quella dichiarazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia, la dichiarazione sulla diminuzione della fecondità nel mondo. È un documento del 27 febbraio 1998, sono giusto 25 anni. E oggi che noi ci svegliamo su questo tema, ecco, sappiate che 25 anni fa c'era chi aveva già chiarissimo qual era il problema che ci troviamo di fronte, e forse stupirà qualcuno, ma anche alle Nazioni Unite, questo era chiaro. Tant'è vero che qui si cita anche un importante, diciamo, importante incontro di esperti che si era tenuto proprio alla direzione economica e sociale della popolazione delle Nazioni Unite, proprio perché proprio per affrontare questo tema del calo dei tassi di fecondità e della denatalità, che già negli anni 90 era evidente praticamente in tutti i continenti, forse con l'eccezione dell'Africa subsahariana, ma comunque era un tema che in prospettiva poneva tutta una serie di gravi problemi. Questo perché anche, come dicevo prima, le tendenze demografiche, cioè sono dei movimenti, dei cambiamenti che avvengono nei decenni. Non è che un cambiamento anche di atteggiamento oggi o cambiamento di alcune condizioni oggi produce un cambiamento nella struttura demografica di un paese domani. Ci vogliono anni, 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 decenni, decenni. E quello che noi viviamo oggi, e qualcuno comincia finalmente a rendersi conto che è un problema, è un processo iniziato più di 50 anni fa. Questo bisogna rendersene conto, e quindi ci vorrà almeno altrettanto per poter avere qualche risultato di un eventuale cambiamento, che però per ora non, di cui per ora non se ne vedono comunque tracce, e questo aggrava ulteriormente il problema di cui stiamo parlando. Noi abbiamo già visto prima che questo documento, questa dichiarazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia, dice quello che si sta dicendo sulla popolazione, quel giudizio che si dà e le ricette che si propongono sono globali ed erronee. Non c'è nessuna esplosione demografica. Invece, dobbiamo stare attenti all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione demografica che sta avvenendo in un modo tale che pone grossi problemi. L'invecchiamento è evidente, ma l'invecchiamento di una popolazione in sé può essere anche un fattore positivo, perché vuol dire che c'è una maggiore longevità, cioè si vive più a lungo e quindi la popolazione tende ad invecchiarsi, e questo fattore è sicuramente positivo, perché ci si invecchia e ci si invecchia sempre più in buona salute. È chiaro che poi ci sono delle malattie della vecchiaia, ma diciamo che sono spostate molto più in avanti rispetto a 50, 60, 80 anni fa. Però ci sono come dire, degli effetti che sono invece molto problematici. Ma ci sono anche delle cause. Perché si dice parliamo delle cause? Perché io prima dicevo che in una transizione demografica normale è normale, appunto, che calino i tassi di fecondità, perché i tassi di fecondità si adeguano ai tassi di mortalità, che nel frattempo sono diminuiti. Però questo qui nella normalità dovrebbe mantenersi dentro un livello di ricambio generazionale, come è stato per millenni nella storia dell'umanità. Diciamo che in 2000 anni, non è che prima appunto della rivoluzione industriale, prima del 1900, non è che ci fossero stati cambiamenti enormi nella struttura della popolazione, nel numero della popolazione mondiale. Sì, ci sono stati aumenti, ma ci sono state anche delle grandi, diciamo, guerre, pestilenze che hanno comunque sempre riabbassato i livelli di popolazione, quindi i cambiamenti sono sempre stati relativi. Invece il grande boom appunto avviene con la rivoluzione industriale, con il miglioramento enorme delle condizioni di vita. E quindi altrettanto quindi dovrebbe avvenire normalmente. Quello di cui stiamo parlando invece è un calo molto dei tassi di fecondità molto più consistente di quello che sarebbe legittimo aspettarsi in un processo normale di transizione demografica. Quindi ci sono delle cause culturali, ci sono delle cause sociali che sono molto, molto importanti da capire. In questo documento si riportano alcuni aspetti che sono stati, diciamo, sintetizzati da una relazione in particolare di un grande demografo che è Jean-Claude Chesnais, che appunto ha affrontato questo tema. Alcune cause sono facilmente individuabili, ci dice il documento. Prima è la nuzialità. Cioè, in un ambiente che non le è per nulla favorevole, è diminuita considerevolmente, cioè si sposano sempre meno persone. Stiamo parlando degli anni 90, quindi negli anni 90 rispetto a oggi cioè, si sposavano tutti, ecco, rispetto a oggi. Oggi abbiamo veramente un crollo totale della nuzialità. L'altra questione è l'età media della maternità, lo sappiamo, è nettamente aumentata e continua a crescere. Questo è un altro elemento che ben conosciamo. Le regole del lavoro non rispondono al desiderio delle donne di conciliare in modo armonico la vita familiare e l'attività professionale. Questo forse è l'aspetto di cui si parla un po' di più in questo periodo, quando si affronta il tema della fecondità. Però attenzione, anche qua. Il modo in cui se ne parla è, come dire, non è sempre con l'attenzione alla donna, al bambino, perché il punto non è soltanto far nascere dei bambini, vanno anche educati e quindi la conciliazione deve comprendere anche questo. Oggi ci si preoccupa soprattutto di riportare le donne al lavoro prima possibile. Viene intesa in questo modo la conciliazione, che è un modo distorto di intenderla. Poi, altra causa è l'assenza di una vera politica familiare nei paesi maggiormente colpiti dal calo demografico, e questo fa sì che le famiglie non possano avere in pratica il numero di figli che desidererebbero avere. Si stima dello 0,6 figli per donna la differenza fra il numero di bambini che le donne europee desiderano avere e quelli che effettivamente hanno. Questo è un altro elemento sicuramente che diciamo scientificamente provato, statisticamente provato. Però poi Chesnais giustamente viene qui sottolineato e porta un altro fattore che normalmente non viene mai considerato, no? Sì, ci si riduce sempre alle cause soprattutto politiche economiche. Invece c'è un altro fattore che è questo, il rapporto fra pessimismo e speranza vissuto dalle popolazioni. Cioè un aumento della fertilità nei paesi colpiti dal calo demografico non può avvenire senza un previo cambiamento dell'umore dei loro abitanti, che consenta di passare dall'attuale pessimismo a uno stato d'animo simile a quello dell'era del baby boom, durante la fase di ricostruzione che seguì la Seconda Guerra Mondiale. Qui si introduce in modo laico, detto da un demografo, un tema che per noi invece è molto importante, cioè possiamo anche chiamarlo in un altro modo, ma qui il tema è quello del pessimismo e la speranza. Le nostre società sono ormai caratterizzate dal pessimismo, da una visione buia della vita, oltretutto questa ideologia antiumana dell'uomo che comunque è causa di ogni male. Pensiamo oggi a tutti i temi ambientali, climatici, che vengono tutti impostati su questo tema qui pessimista. E questo, come dire, oggi è normale sentire persone che dicono: ma non metto al mondo dei figli perché in questo mondo, oppure perché sarà soltanto un altro che inquina di più, eccetera, eccetera. Quindi c'è una visione pessimista che sgonfia qualsiasi desiderio di avere dei figli. E invece ci si apre, e qui giustamente si fa riferimento al periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando appunto c'era invece la speranza, la voglia di ricostruzione, si pensava al futuro, a rimettere le basi per un futuro, e è la speranza che fa aprire alla vita. Tanto è vero che appunto i nostri nonni, i genitori erano molto più poveri, eppure mettevano al mondo dei figli. Oggi sembra che, mentre al mondo dei figli c'erano tante di quelle condizioni, e poi alla fine non si riesce perché passa l'età, perché comunque si usa la contraccezione, e questo porta altre conseguenze sulla fertilità, e via di questo passo. Quindi questo tema è molto importante. Pessimismo e la speranza. Ma cosa ci dà speranza? E questo è il punto, dal punto di vista della Chiesa, del nostro, è soltanto la fede ci dà speranza, perché la speranza non è che può essere che vada al governo un partito che ci piace di più, oppure pensare che da domani la speranza, sappiamo, così miglioreranno le condizioni economiche, quando sappiamo che tutti gli indicatori ci dicono esattamente il contrario. Questa non sarebbe speranza, sarebbe un ottimismo abbastanza stupido. No, la speranza ce la dà qualcosa che come dire, ci fa apprezzare il valore della vita, che ci dà il senso della vita e che quindi vale la pena vivere e dare la vita, anche se le condizioni sono di povertà, anche se le condizioni intorno non sono le migliori possibili. E quindi è un'apertura alla vita, è un'apertura, diciamo, generale alla vita, e quindi è la speranza che è la cosa più importante. Ed è qui che si colloca in modo particolare il compito della Chiesa, perché allora si capisce che la strada migliore, la soluzione, la ricetta migliore per cambiare, per l'inversione dei tassi di fecondità è l'evangelizzazione, perché senza evangelizzazione, senza annunciare la fonte della speranza, è inutile qualsiasi altro tentativo, tant'è vero che anche le politiche familiari, ci sono paesi del nord Europa dove le politiche familiari sono molto favorevoli, ma anche in Francia, anche in Germania, però sì, i tassi di fecondità sono in una situazione migliore dell'Italia, ma sempre al di sotto, poco o tanto al di sotto del livello di sostituzione. Quindi vuol dire che anche le condizioni economiche, anche le politiche familiari, anche tutto quello che volete, ha un influsso, ha sicuramente un'incidenza, ma no, non è decisiva, non è quello. Non si mettono al mondo dei figli perché ci danno più soldi o perché mi permettono più vacanze o più congedi. Non è per questo che si mettono al mondo dei figli, non è questa la motivazione ultima. Questo mi può aiutare se vorrei tre figli, magari io più di due in questo momento, da un punto di vista di responsabilità, faccio fatica a pensare. Quindi delle politiche familiari, family friendly, come si usa dire oggi, sicuramente da questo punto di vista sono un aiuto, ma appunto nell'ottica generale non sono decisive, non sono quelle che cambiano e ci fanno ritornare a livelli di fecondità da sostituzione generazionale. Quindi questo è un discorso molto importante. Poi, ovviamente, questo documento fa riferimento alla contraccezione, alla diffusione dei metodi chimici di contraccezione e spesso la legalizzazione dell'aborto, che sono stati dei fattori importanti, proprio perché anche qui meriterebbe un approfondimento, magari lo faremo in futuro. Proprio perché c'è, come dire, la mentalità contraccettiva, non è soltanto l'uso del contraccettivo, ma è la mentalità contraccettiva il problema. Il fatto di aver separato l'atto unitivo di una coppia dall'atto procreativo, quindi, come dire, la possibilità di rinchiudersi in un egoismo, anche per cui una ricerca del piacere fine a se stesso, che senza responsabilità, che appunto è contraria alla vita, è il contrario della speranza, è il contrario dell'apertura alla vita, e poi figurarsi l'aborto, ecco. Io introdurrei però anche un altro elemento importante, guardando le statistiche dell'Italia, che è quello della disgregazione della famiglia. In Italia la caduta in picchiata dei tassi di fecondità si è avuta in coincidenza con l'introduzione del divorzio, con la legalizzazione del divorzio, perché si è introdotto un principio importante, non soltanto il numero di divorzi, che incide per un semplice fatto, che anche se oggi tantissimi bambini nascono al di fuori del matrimonio, quindi in tanti paesi del nord Europa più della metà dei bambini nascono fuori da una relazione matrimoniale, anche se questo è vero anche in Italia c'è una grande crescita di questo fenomeno, però è all'interno di un rapporto stabile, quindi di un matrimonio, di una famiglia stabile, che è quindi una responsabilità, si è presa una responsabilità per la vita, che si genera un maggior numero di figli. Quindi meno matrimoni vuol dire anche comunque meno figli, anche se nascessero tutti al di fuori del matrimonio. Ma insomma non è così. In realtà tra coppie conviventi e coppie sposate c'è una diversità di tassi di fecondità, cioè, non c'è nulla da fare. Questa è la realtà. Quindi l'introduzione del divorzio poi non solo appunto ha generato un numero minore quindi di coppie sposate, quindi regolarmente sposate, quindi di figli, ma è anche qui, come per la contraccezione, è la mentalità che entra dentro, cioè un rapporto nel momento in cui si introduce il divorzio e negli anni lo si considera come una normalità. Oggi guai a parlare di mettere in discussione il divorzio, già non si riesce a mettere in discussione l'aborto, figuriamoci il divorzio, perché è una conquista civile, è un diritto civile, ma questo vuol dire anche entrare e considerare normale che una coppia a un certo punto si divida, finisce l'amore e ci si divide. Non esiste più il concetto di una responsabilità e quindi di un impegno per sempre. Anche se ci si sposa in chiesa pensando che sia per sempre, ma la mentalità divorzista fa sì che si pensi sempre che ci possa essere un momento in cui questo finisce, quindi ci può essere comunque una cose possono finire, e questo ovviamente inibisce le nascite. C'è niente da fare, questa è una conseguenza e noi lo vediamo. Le conseguenze, e qui il tempo passa, ma le conseguenze pure bisogna che si accennano. Io parlo sempre di questo documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ricordo che è del 1998, ma qui ci sono delle cose interessanti. Alcune cose si capisce, la proporzione dei giovani nella popolazione sta già diminuendo fortemente, e questo lo si diceva negli anni 90, pensiamo oggi com'è la situazione. Ne consegue un rovesciamento della piramide dell'età. Ma le conseguenze quindi sono sul sistema educativo anche. L'impatto esercitato dalla popolazione anziana sul sistema educativo, perché di fronte al fatto che un maggior numero di persone anziane in rapporto alla popolazione totale vuol dire che un maggior numero di risorse dello Stato va per spese sanitarie, ad esempio. E alla fine questo qua, come dire, lo si toglie dal budget delle nuove generazioni. Ma questo indebolimento del sistema educativo, dice sempre il documento, comporta a sua volta un rischio considerevole, ovvero la perdita della memoria collettiva, ovvero la trasmissione di dati culturali, scientifici, tecnici, artistici, morali e religiosi, che ne risulta gravemente ipotecata. Anche la disoccupazione è aggravata dal calo demografico. E questo per molti motivi, perché invecchia anche la forza lavoro e quindi come dire, anche i fattori di innovazione, di creatività, anche questi tendono a diminuire e questo diventa sempre più grave per un'economia quando, come oggi, tantissimo dei successi economici è legato all'innovazione, cioè abbiamo una velocità di innovazione sconosciuta alle generazioni precedenti e quindi l'invecchiamento anche della forza lavoro vuol dire anche perdita di competitività e poi questo si riflette sul profilo psicologico di una popolazione, la perdita, non l'invecchiamento in generale, quello positivo, ma la crescita esponenziale degli anziani di una popolazione rispetto ai giovani che invece diminuiscono, e questo appunto è il profilo psicologico della tristezza, la mancanza di dinamismo intellettuale, economico, scientifico e sociale e l'assenza di creatività che sembrano già colpire alcune nazioni invecchiate, non fanno che esprimere la struttura della loro piramide demografica. E poi, di conseguenza, tutto questo, aumentando le persone anziane a carico della società, e soprattutto in base a una diminuzione della base produttiva della stessa società, quindi minore disponibilità di finanze pubbliche, ecco che di conseguenza, dice ancora questo documento, per garantire il funzionamento dei sistemi di assistenza sociale, quindi la mutua, le pensioni, i rimborsi per le spese mediche, eccetera, forte è la tentazione di ricorrere all'eutanasia. È esattamente quello che ormai è già una realtà. Negli anni 90 qualche paese europeo iniziava, oggi da noi è ormai diventata un tema normale, che ormai anche laddove non viene annunciata come eutanasia, c'è molta eutanasia mascherata. Ma volevo in conclusione indicare un aspetto molto interessante che quindi si ricollega al discorso che facevamo all'inizio. Fra le conseguenze più evidenti del calo della fecondità, bisogna menzionare anche gli squilibri violenti, prevedibili fin da ora, fra i paesi le cui popolazioni presentano strutture di età molto diverse. Se ad esempio si paragona la piramide dell'età di paesi come la Francia, la Spagna e l'Italia a quella di paesi come l'Algeria, il Marocco, la Turchia, si viene colpiti dal loro carattere invertito e dalle difficoltà generate da tale situazione, di cui alcuni problemi attuali, legali, legati all'impossibilità per i paesi ricchi di limitare in modo effettivo l'immigrazione clandestina da paesi più poveri, non sono che la prefigurazione. Parole profetiche, ma diciamo profetiche si fa per dire, perché chi guardava la realtà negli anni 90 già vedeva quello che stava succedendo. Ed è esattamente quello che oggi soltanto i ciechi possono non vedere. Perché nel frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata. I paesi europei hanno una scarsa popolazione giovanile e molti anziani, al contrario, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma sulla fronte meridionale del Mediterraneo, hanno esattamente la situazione opposta, tantissimi giovani rispetto a una popolazione anziana molto, molto minore. Ed è quindi questo genera sicuramente una forte spinta all'immigrazione e immigrazione clandestina nei nostri paesi. Ma appunto questo qui è un problema, non è la soluzione. Questo nel documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia è evidente che lo percepisce come un problema, e quindi non dice, vabbè, stanno diminuendo e quindi lasciamo pure che arrivino dai paesi più giovani, più poveri, ma più giovani, perché alla questione della gioventù e della vecchiaia dobbiamo anche aggiungere la diversa ricchezza dei paesi. E quindi va bene così, ci mischiamo e ritorniamo in equilibrio. Non funziona così. No, non, questo qui è un problema, non è una soluzione, perché appunto gli uomini non sono soltanto dei numeri, ne mancano 5 qua e quindi li prendo 5 che sono in più da un'altra parte e quindi siamo in equilibrio. L'uomo, dicevamo prima, come Giovanni Paolo II diceva nella Rissa Dic, cioè, noi dobbiamo pensare all'uomo in ogni dimensione, non soltanto semplicemente i beni economici, quindi un po' meno ricchi noi, facciamo un po' più ricchi gli altri. Non è così. L'uomo è una serie di dimensioni. Lo sviluppo riguarda tutte le dimensioni e quindi non è una semplice. Diciamo una semplice operazione aritmetica di spostamento di numeri di popolazione. E quindi chi pensa di affrontare il tema della denatalità in funzione della migrazione dei popoli fa un errore gravissimo che pagheremo caramente. E non per niente in questo documento si usa la parola squilibri violenti, perché lo squilibrio tra questi paesi è sicuramente grande, è violento anche come dire, per le prospettive che questo apre. Ma magari è un tema molto, molto importante questo che potremmo riprendere ancora se c'è un interesse. Intanto il tempo è più che esaurito il tempo a mia disposizione, quindi io vi saluto e ci vedremo al prossimo appuntamento.